Stai per ascoltare Mercenari di Jack Ludlow, tradotto da Raffaele Guazzone, narrato da Gianluca Testa per Saga. Jack Ludlow è lo pseudonimo dello scrittore David Donaghy, nato a Edimburgo nel 1944. Si è occupato delle più diverse attività, vendendo praticamente qualsiasi cosa, dalle macchine per ufficio alle saponette. Ha sempre avuto un profondo interesse per la storia della marineria del XVIII e XIX secolo, dalla quale ha tratto ispirazione per parecchi romanzi ambientati in quel periodo. Roma e gli anni della Repubblica sono un altro soggetto cui dedica attenzioni speciali. Autore di diversi bestseller, vive a Deal con la compagna, la scrittrice Sarah Gradesbrook. A Donald Gradesbrook, anche per essere l'unica persona ad aver capito di cosa stessi parlando quando ho menzionato per la prima volta il soggetto di questo libro. Prologo. Per essere i funerali di un uomo, un tempo tanto potente, le esequie vennero celebrate in sordina. I monaci del convento intonarono le loro salmodie, mentre l'arcivescovo di Salerno recitava l'officio in un tono che pareva un bisbiglio. Poche persone presenziavano la cerimonia e i più importanti tra loro erano il figlio e la figlia del defunto. In cima alla torre campanaria, dove nessuna campana poteva battere tocco per paura di rivelare la presenza dei convenuti, un servitore, maglio alla mano, teneva d'occhio la strada per la città, nascosta fra le colline a nord. Il suo compito era dare l'allarme all'avvicinarsi di un pericolo, dal momento che quello che si stava svolgendo non era un servizio ordinario, ma comportava rischi ingenti, sia per chi assisteva che per chi officiava il rito. I cavalli sui quali erano arrivati l'arcivescovo e il suo seguito erano nascosti alla vista sul retro dell'edificio, e per un osservatore distratto nulla d'insolito stava avendo luogo nella chiesa dell'abbazia. Il longobardo Guai Mario, un tempo potente duca di Salerno, veniva sepolto secondo il rito latino, con quella semplicità che era stata la misura del suo regno. E quelli che lo avevano conosciuto in vita erano ben consapevoli che se ne era andato di crepacuore, deposto dalle sue terre e dai suoi titoli nobiliari, vittima di un tradimento diabolico. I monaci con cui aveva condiviso i suoi ultimi anni stavano seppellendo un fratello, non di maggiore né di minor valore rispetto a ciascuno di loro, al cospetto dello sguardo di Dio. Per l'arcivescovo, l'ufficio era quanto dovuto al generoso benefattore di un tempo, che aveva dato molto per la diocesi e protetto le proprietà della Chiesa dalle continue razzie del flagello delle coste italiane, i saraceni del Nord Africa e della Sicilia. Il giovane uomo che portava il suo stesso nome, Guai Mario, da poco sedicenne, e sua sorella, Berengaria, di 2 anni più giovane, stavano tributando gli onori che spettavano a un padre amato e riverito. Un uomo dal temperamento equo e riflessivo, in tempi che chiedevano decisioni inflessibili. Cresciuti nel palazzo ducale, la fortezza turrita del castello di Arechi, anche loro erano stati strappati alla quotidianità delle proprie esistenze. Ma se ciò che avevano perso era un tetto sotto cui vivere da signori, il padre si era visto togliere il feudo che la sua famiglia aveva conservato, non senza difficoltà, ma senza interruzioni, per 300 anni. Ora era destinato a riposare non con gli antenati, nella cappella di famiglia, ma accanto alla sorella maggiore, che in vita lui aveva amato moltissimo. Il singolo colpo ovattato che la campana fece echeggiare fu sufficiente a dare l'allarme. C'erano dei cavalieri sulla strada, armati, e si avvicinavano al galoppo. Al rintocco, l'incarnato del vescovo si fece bianco come la semplice tonaca che indossava. Per distogliere i sospetti, aveva lasciato la mitra e i suoi fastosi abiti episcopali nella sacrestia della cattedrale di Salerno. Subito cominciò a farfugliare e incespicare nelle parole della liturgia, travolto dal desiderio di essere ovunque, tranne che in quel luogo. Pandolfo, principe di Capua, conosciuto come il lupo degli Abruzzi, colui che